Con Paola Imperatore, coautrice del libro L'era della giustizia climatica, prospettive politiche per una transizione ecologica dal basso. In presentazione a Roma alla libreria Tomo, venerdì 19 gennaio 2024. Ben trovata.
Ciao a tutti e tutte.
Ce ne parli?
Intanto grazie per lo spazio dedicato in questa trasmissione al lavoro mio di Emanuele Leonardi e provo insomma in qualche battuta a raccontare un po' questo libro, ma soprattutto il motivo per cui abbiamo voluto insomma dedicare energie a questo progetto. In questi anni, a partire dal 2018-2019, in particolare insomma, abbiamo il contesto italiano, abbiamo visto innescarsi diversi processi di mobilitazione che hanno avuto nella questione climatica il loro epicentro. Quello che però con Leonardi abbiamo in qualche modo notato, osservato, è che questa stagione di mobilitazione intorno alla questione ecologica, nella sua complessità, aveva dei tratti di discontinuità rispetto a quelle del passato. E questa discontinuità era legata in particolare a una questione, ovvero a quella di delegittimare un sistema di governance climatica che per 30 anni si era proposta come soluzione al problema, ma che in realtà, come vediamo anche dai dati e dai trend di emissione di CO2, non ha saputo dare una risposta, perché questa risposta la cercava nei meccanismi di mercato, che in realtà non sono in grado di risolvere la questione climatica, ma semmai ne accelerano tutti gli effetti e le cause strutturali. E d'altra parte, con questo processo di delegittimazione della governance climatica, un effetto inverso di apertura di nuovi spazi di convergenza, alleanze e mobilitazione che guardava al movimento dei lavoratori e delle lavoratrici. E questo ci è sembrato uno snodo centrale proprio nella metamorfosi del movimento climatico, nella sua storia, nella sua evoluzione, su cui abbiamo voluto insistere proprio perché ci sembra che oggi siamo di fronte ad una sfida epocale, che è quella di fare della questione climatica, della transizione ecologica, un terreno di lotta, di conquista, di mobilitazione dal basso. L'unico modo per non lasciare la transizione ecologica in mano al mercato o, d'altra parte, in mano alle destre, che proprio nella loro avversità alla transizione ecologica riescono a inserirsi nelle masse, inserirsi nella classe di lavoratori e lavoratrici, la soluzione sta proprio appunto in questa alleanza, in questa convergenza.
L'esempio dell'azionariato popolare proposto dal collettivo di fabbrica GKN con una proposta di produzione ecocompatibile sembra, ecco, un punto di raccordo in questo senso.
Decisamente, decisamente. Non a caso abbiamo dedicato proprio un intero capitolo a raccontare e analizzare questa esperienza di convergenza dal basso costruita dal collettivo di fabbrica GKN che dal 9 luglio 2021 si è trovato sbattuto fuori da GKN, sbattuto fuori dall'impianto, ma che ha avuto la capacità di riappropriarsene e far nascere proprio in quello che poteva diventare un ecomostro nell'area industriale di Campi Bisenzio, far diventare invece un centro di aggregazione, di socialità e di lotta fondamentale per questo territorio, questo paese e non solo. Noi riteniamo che questa esperienza sia senz'altro la punta di diamante della convergenza tra movimento climatico e movimento dei lavoratori e delle lavoratrici. Già in questi anni, non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo e globale, abbiamo visto in qualche modo aprirsi degli spazi, delle crepe in questa narrazione egemonica della crisi climatica, ma anche degli spazi interessanti di alleanza. Uno dei primi esempi che noi abbiamo fatto in questo libro è proprio quello dei Gilets Jaunes, che in Francia sono scesi in strada proprio per denunciare le politiche ambientali di matrice classista, ovvero politiche che fanno pagare a chi già quotidianamente paga maggiormente il costo della crisi sociale ed ecologica, far pagare anche il prezzo delle politiche ambientali. Quindi sicuramente si sono aperti diversi fronti di relazione, di alleanza che scardinano una dicotomia che si era storicamente consolidata, no? Quella tra ecologia, questione climatica e lavoro. E in questo processo ho inserito GKN dando una forza propulsiva enorme a questa alleanza. Appunto, noi sappiamo che al centro della loro lotta ci sono state due questioni. Da un lato appunto la relazione con il movimento climatico, i movimenti territoriali, i movimenti ecologisti. Il tema della cura del territorio, che è stato centrale anche durante l'alluvione che si è verificata quest'autunno a Campi Bisenzi, in cui ancora una volta la fabbrica e il presidio di socialità che aveva costruito è stato fondamentale per la cura di quel territorio, per la gestione dell'emergenza, ma anche un piano, appunto, come accennavi tu, di azionariato popolare e di riconversione ecologica dal basso della fabbrica. E in questo senso davvero abbiamo assistito a uno degli esempi più interessanti forse al mondo, non vorrei esagerare, però ecco, ci è sembrato davvero una delle esperienze più preziose di questi anni, perché per la prima volta, dopo forse decenni, lavoratori e lavoratrici hanno messo i loro saperi sul tavolo, l'hanno messo in dialogo con accademici e solidali e hanno provato a scrivere un piano di riconversione industriale dal basso. Si sono fatti, come loro stesso dicono, classe dirigente, hanno supplito alla strutturale mancanza da parte delle istituzioni di una politica industriale, una politica ecologica, e sono diventati invece loro il traino di questa politica dal basso che è stata di esempio in molti paesi. E non a caso poi dalla Francia, all'Inghilterra, alla Germania, alla Svizzera, alla Spagna, alla Grecia, l'esperienza del collettivo è stata in qualche modo vista con interesse, è stata invitata a farsi conoscere in quel paese, perché è davvero un'esperienza fondamentale.
A partire dall'Italia, nei vari segmenti territoriali, le lotte dal basso sul fronte climatico hanno la capacità di farsi rete e farsi soggetto politico con capacità di trattativa?
Questo senz'altro è quella che riteniamo essere la sfida più incombente nella nostra fase storica. Questo libro arriva in questo momento proprio perché ci siamo posti la stessa domanda con Emanuele Leonardi, ovvero in quale modo diventiamo noi soggetto collettivo, soggetto politico di una transizione ecologica dal basso, in quale modo riusciamo a mettere i nostri saperi, le nostre relazioni e costruire rapporti di forza che ci consentano appunto di avere questa capacità, questo potere negoziale. Questa è una sfida aperta, davvero molto, molto complessa. È molto facile nel quotidiano ritrovarsi un po' stritolato dentro e dietro le varie emergenze e le varie questioni. Quindi è molto difficile a volte avere l'energia e la forza di dare una risposta anche collettiva. Però questo libro si vuole inserire esattamente in questo solco e provare proprio a tratteggiare insieme una traiettoria che veda degli attori specifici al centro di questo processo. Quindi i territori, le comunità, i lavoratori e le lavoratrici, che sono a nostro avviso i soggetti centrali di questo nuovo soggetto politico collettivo. E quindi appunto il desiderio da parte nostra di uscire a ottobre, come appunto è stato in questo libro, rispondeva proprio all'esigenza di inserirsi in questa fase storica molto complessa, in cui abbiamo visto un'ennesima COP sostanzialmente mandare in frantumi ogni speranza, ogni buona aspettativa, e d'altra parte abbiamo visto anche l'International Climate Congress a Milano, nel quale movimenti territoriali, climatici, ecologici di tutto il mondo si sono riuniti. Quindi siamo in una fase storica in cui è importante insistere e spingere in una determinata direzione. Noi con questo libro abbiamo provato in qualche modo a definire qual è una traiettoria secondo noi necessaria.
Il libro L'era della giustizia climatica, prospettive politiche per una transizione ecologica dal basso, una presentazione a Roma alla libreria Tomo venerdì 19 gennaio 2024, un saluto e un ringraziamento alla coautrice Paola Imperatore. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Francesco Munzi, regista del documentario Krypton al cinema da giovedì 18 gennaio 2024, ben trovato.
Ciao, ben trovati.
Cosa hai raccontato?
avevo deciso di portare sullo schermo delle esperienze psichiche estreme, diciamo così, quindi provare a raccontare la mente, quindi qualcosa di interiore, però con il cinema, e quindi con questo desiderio un po' vago all'inizio mi sono avvicinato a due comunità terapeutiche psichiatriche di Roma e stando un po' di tempo, lo considero un documentario di osservazione, ci siamo conosciuti e sei personaggi si sono un po' imposti, senza si avvicinavano un po' loro a noi piuttosto che il contrario, e quindi attraverso le loro storie, i rapporti con i medici, i rapporti con i familiari, abbiamo cercato di fare questo viaggio nella mente.
Com'è stata come esperienza?
Sono entrato in un mondo che conoscevo veramente poco, nel senso che sì, diciamo, dalla legge Basaglia negli anni 70-80 ci sono stati grandi cambiamenti, ovviamente i luoghi del disagio mentale non sono più quei luoghi così nascosti e dimenticati, addio, che erano un tempo come i manicomi, però sicuramente ci sono ancora invece passi da fare, perché i luoghi della malattia mentale sono sempre luoghi molto separati e molto chiusi, cioè molto poco integrati alla società, invece un po' per combattere e per accogliere, diciamo così, in maniera un pochino più giusta, questa possibilità dell'umano, cioè il disagio psichico, andrebbe un po' integrato, andrebbe quasi, direi, normalizzata.
Mentre invece, come si legge nel testo finale, il disagio psichico è aumentato, soprattutto dopo il Covid, e invece l'assistenza si è ridotta.
Sì, questi sono dei dati che poi io ho trovato e mi hanno detto, i dati ufficiali sono abbastanza spaventosi. In realtà proprio per questo è un po' collegato, i dati sono spaventosi, le risorse sono sempre meno. Io credo che la cura sia anche un fatto politico. Da questo punto di vista i dati non sono per niente incoraggianti. E resta un'area appunto molto chiusa, sembra un'area così, un po', non dico dimenticata, però molto chiusa. Ecco, a fronte invece dei numeri che dicono che il disagio mentale è ovunque. Ecco, questo poi ci fa riflettere su quanto se ne sta parlando e come se ne sta parlando.
Umanamente, che impressioni ne hai ricavato da questa frequentazione?
Umanamente tantissimo, io ho fatto degli incontri con delle persone, quindi ognuno è un incontro diverso, mi sarebbe difficile trovare un'unica risposta. Per me è stato sia importante incontrare ragazzi ospiti delle comunità, sia incontrare alcuni dottori, perché comunque anche lì ci sono grandi differenze. Nel sistema pubblico ci continuano ad essere anche delle piccole oasi di cura, di attenzione vera, e questo mi ha molto stupito in positivo, anche se a volte vedi il contrario, una velocità nell'accoglienza, nella cura, perché alcuni dottori hanno 150 pazienti, diventa molto difficile stabilire un rapporto. Però poi alla fine quello che osservavo è che molti pazienti, molti ragazzi condividono con il mondo cosiddetto normale delle domande esistenziali, delle paure, delle fragilità che sono molto comuni, sono proprio parte dell'umanità, soltanto che alcuni di loro ci restano come ingabbiati, intrappolati. E in questo senso è condividere questo tipo di problemi è molto importante, perché sono parte di tutti noi.
Spieghiamo anche l'idea del titolo.
Krypton è una parola che ricorre nel documentario perché è il luogo da dove dice di provenire uno dei protagonisti del film, Krypton, che è un pianeta che non solo esiste ma non è esploso come tutti pensano. Ora Krypton, lo sappiamo, è anche il pianeta di Superman, quindi è un racconto di fantasia, però nello stesso tempo la parola Krypton allude, è stata usata per definire un minerale che non si riusciva a trovare alla fine dell'800 e inizio del 900, un'entomologia greca, nascosto, e quindi l'idea che qualcosa di nascosto come il disagio mentale e allo stesso tempo un pianeta immaginario, ecco, mi sembra che fossero tanti significati che convergevano a dare un bello spessore al film.
Che tipo di uscita sarà?
Come tutti i film, ecco, vorrei che fosse visto al cinema, quindi ci sarà un'uscita, che per i documentari è sempre più complicata, ma ci sarà un'uscita comunque fatta con Mezzalab, che sono molto bravi e difendono i film anche più piccoli, più indipendenti. Uscirà giovedì 18, partiremo con Roma alla sala Troisi, poi ci sarà qualche replica e poi saremo a Milano, Torino, Brescia, Bologna la settimana successiva. Io cercherò di seguirlo e poi ogni città probabilmente avrà il suo seguito, anche spero di reti che si occupano di disagio mentale, quindi avere una collaborazione anche con le singole realtà locali e cittadine.
I riferimenti web sono su Zalab?
Sono su zalab.org.
Il documentario Krypton al cinema da giovedì 18 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Munzi. A presto!
Grazie a voi.
Thank you.
con Ciro Formisano, regista del film L'anima in pace, al cinema da giovedì 18 gennaio 2024. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, grazie.
Cosa hai raccontato?
Tramite questo nuovo film ho cercato di raccontare quello che di solito gli altri film sulle periferie, soprattutto quella romana, hanno fatto, insomma, un po' poco, ovvero raccontare un universo femminile. Si tratta appunto di una storia di resistenza femminile attraverso soprattutto tre donne. La protagonista Dora, una giovane di 25 anni, che porta la spesa a domicilio, però avendo una situazione abbastanza difficile nella casa in cui vive, con una madre irresponsabile alla quale lei stessa fa da madre, i due fratellini allontanati dai servizi sociali appunto per l'inadeguatezza della situazione familiare, allora decide di spacciare, di diventare una pusher della droga appunto durante queste consegne, e questo è soltanto l'inizio di quello che abbiamo raccontato.
Come è venuto l'idea?
L'idea mi è venuta durante il lockdown, quando iniziavamo un po' a chiederci ma come fanno le persone, i tossicodipendenti in questo periodo, a rifornirsi, come fanno anche gli spacciatori, e poi piano piano sono venute fuori le risposte, ovvero da zone insospettabili iniziavano a muoversi un po' troppi tacchi, e quindi la polizia venne a scoprire che alla fine i pusher si muovevano attraverso i taxi. Scoperto questo, allora arrivarono appunto i rider della spesa, oppure quelli che portano a domicilio la pizza, e appunto si è scoperto che erano loro i nuovi pusher della droga, un po' più difficili da identificare, insomma. Mi è saltato agli occhi proprio durante il lockdown, quando io stesso portavo la spesa per volontariato, e vidi una donna che faceva questo lavoro molto pesante, con delle casse d'acqua appunto pesantissime, però lei lo faceva con una naturalezza ed una dignità che mi hanno veramente stupito, e ho cercato di riprodurre proprio questa naturalezza. E Livia Antonelli, che è la protagonista, mi ha colpito tra veramente decine di altre attrici, perché fin dal primo provino ha mostrato una naturalezza che veramente sconvolge lo spettatore, perché fin dal primo fotogramma dimentichi veramente che si tratti di un film e che si tratti appunto di un'attrice che sta recitando. Quindi veramente una grandissima interpretazione e immedesimazione, come tutti gli altri, come Donatella Finocchiaro, che finalmente sono riuscito ad avere in un mio film. È un sogno che rincorrevo da 20 anni, dalla prima volta in cui l'ho vista in Angela di Roberta Torre. È veramente un grande sogno che si realizza, ecco, avere la grandissima Donatella Finocchiaro in un mio film. Ma poi ci sono tanti altri attori, attrici, c'è Lorenzo Adorni, Daniela Poggi, con la quale ho già lavorato, protagonista del mio primo film L'Esodo, c'è Cinzia Susino, insomma veramente tanti altri, Pina Bellano, mi piacerebbe veramente nominarli tutti. E poi abbiamo come contorno la bellissima colonna sonora composta da Massimiliano Lazzaretti, che è un grandissimo compositore.
E comunque la scelta di incentrarla su figure femminili?
Il mio cinema di solito ha questo aspetto principale. Io riesco veramente a muovermi molto bene nel racconto dell'universo femminile. A volte a forza devo inserire quelle maschili, però mi rendo conto che mi trovo veramente molto più a mio agio a raccontare disagi, ma non è che racconto solo cose drammatiche. Soprattutto in questo film ci sono anche dei momenti esilaranti, però ecco, non so perché io riesco a dialogare a livello drammaturgico, ma anche a livello visivo proprio, a raccontare di donne di qualunque tipo. Infatti anche in questo film ci sono donne di periferia, ma ci sono anche donne dell'alta borghesia, ecco.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più sul film e sulle sale?
La distribuzione è farocinema.it, e altrimenti anche su tutte le pagine social del film. Basta cercare su Facebook L'anima in pace, oppure su Instagram il mio profilo Ciro Formisano regista, o comunque sui siti più conosciuti come My Movies. È un film un po' da rincorrere, perché come tutti i piccoli film indipendenti non ha tantissime sale contemporaneamente, ma avrà diverse sale, speriamo, in quasi tutte le città in tempi diversi. Quindi ecco, bisogna un po' rincorrerlo, ma anche richiederlo al proprio gestore. Insomma, i gestori delle sale sono molto sensibili alle richieste dei propri spettatori. Quindi se volete vederlo, date un'occhiata al trailer, e se vi convince richiedetelo al vostro gestore, sicuramente in qualche modo vi accontenterà.
Il film L'anima in pace al cinema da giovedì 18 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Ciro Formisano. A presto!
Grazie mille, vi aspetto al cinema. Buona giornata a tutti.
Con Erika Rossi, regista del documentario 50 anni di Clou, al Trieste Film Festival, sabato 20 gennaio 2024, bentrovata.
Grazie Federico, bentrovati.
Raccontaci di questo lavoro.
50 anni di Clou nasce dal desiderio di celebrare un anniversario importante, anzi a dir la verità due, cioè i 50 anni dalla fondazione della cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia, che nacque nel 72 nel manicomio di Trieste, che allora era sotto l'egida, insomma, di Franco Basaglia, e fu lui a spingere per la costituzione di quella che di fatto è la prima cooperativa sociale in Italia, ma ti direi forse non solo in Italia, ma sicuramente in Italia. Quindi l'anniversario del 50esimo, quindi sono 50 anni che questa cooperativa sociale, nata per il volere degli internati, che erano quelli che mandavano avanti il manicomio lavorando ma senza essere pagati, in forza di quella che era la teoria dell'ergoterapia, cioè del fatto che lavorare facesse bene agli internati chiusi dentro al manicomio. Dopo l'arrivo di Basaglia, questa condizione di malati lavoratori, diciamo così, non aveva più un senso, insomma, di sussistere, o meglio la collaborazione, il sodalizio tra gli internati e coloro che si prendevano cura di loro, quindi gli infermieri e l'equipe basagliana, fece sì che si creò un primo gruppo che chiese il riconoscimento, insomma, di questi lavoratori e del loro lavoro, e si costituirono in quanto cooperativa. Dicevo due anniversari perché quest'anno, nel 24, cade il centenario dalla nascita di Franco Basaglia. Quindi queste due date così importanti alla fine più o meno coincidono, perché la cooperativa, il primo atto costitutivo era il 16 dicembre del 72, Franco Basaglia nasceva l'11 marzo di 100 anni fa, e quindi ci sono un momento in cui è cosa buona e giusta accendere i riflettori su questa storia mai raccontata, che fa parte della storia più grande, che è quella della rivoluzione psichiatrica, insomma, ad opera di Franco Basaglia nell'ex manicomio di Trieste.
Come nasce l'idea di farne un documentario?
Proprio perché c'era il cinquantenario, la cooperativa tutt'oggi va avanti ed è una realtà di cooperazione sociale importante, parte dalla volontà dei cooperanti, insomma, della Clou Franco Basaglia, di volersi raccontare, proprio perché la sua storia non era mai stata raccontata, e nasce dall'incontro tra me e loro, e come sai io mi sono occupata molto in passato in altri lavori documentari della storia della rivoluzione psichiatrica di Franco Basaglia, e quindi mi hanno proposto di incontrarli e raccontare la loro storia, la loro realtà. Il documentario in realtà cerca di coniugare, insomma, la storia passata con quello che è l'oggi, perché ben poco si sa di che cosa significa fare cooperazione sociale, cioè includere i più fragili nel mondo del lavoro, e di quanto questo possa essere importante.
Come hai articolato il lavoro?
La prima cosa è che il lavoro è stato scritto insieme a Massimo Cirri, storico conduttore di Caterpillar, ma anche psicologo e profondo conoscitore, insomma, della realtà della psichiatria e della storia basagliana, e con lui abbiamo immaginato, insomma, abbiamo pensato di incontrare con lui davanti alla camera quelli che sono i testimoni ancora in vita di questa storia, che inizia appunto nei primi anni 70 a Trieste. Quindi il gruppo degli infermieri e degli psichiatri dell'equipe basagliana che più si spesero insieme agli internati per conoscerli in quanto lavoratori. E poi ci fu un lungo iter proprio giudiziario, e quindi sono diverse le voci dei testimoni che raccontano questa storia. E poi il documentario invece incontra alcuni dei soci lavoratori che oggi lavorano nella cooperativa, in modo da raccontare quanto questa storia lunga 50 anni sia continuata, e soprattutto continua ancora oggi, senza aver perso quello spirito con cui è nata. Uno spirito, mi viene da dire, proprio operaio, anche perché comunque la cooperativa Lavoratori Uniti lavora nel mondo dell'assistenza, delle pulizie, del giardinaggio, cioè include su lavori che sono semplici, mantiene insomma come cooperativa sociale quell'identità più pura insomma che è la stessa di quando fu fondata.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più sul documentario?
Il documentario non ha un sito, ne faremo uno. Vi posso dire che dopo la proiezione al Trieste Film Festival cercheremo di organizzare delle proiezioni sicuramente in regione e fare un tour nelle sale intanto in regione e poi capire come proseguire.
Che impressioni hai avuto da questi incontri?
Anche un'impressione è la consapevolezza di incontrare pezzi di una storia alla quale mi sento più che legata, insomma, una storia che amo raccontare, che è quella di tutte le persone insomma che si unirono e che fecero la rivoluzione insieme a Basaglia, perché creare una cooperativa di 28 persone in cui 16 erano internati dentro il manicomio senza i diritti civili era proprio una cosa da niente. Infatti l'iter per creare e costituire effettivamente la cooperativa fu lungo, il tribunale non accettò all'inizio questo consesso proprio perché gli internati, in quanto internati, non potevano esercitare i diritti civili, non potevano contrarre matrimonio, non potevano sposarsi, non potevano neanche avere un lavoro. Quindi è stato assolutamente la costituzione della cooperativa racconta in concreto quella che fu l'esito principale della rivoluzione basagnana, cioè ridare identità a queste persone che l'avevano persa da anni.
Il documentario 50 anni di Clou al Trieste Film Festival sabato 20 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Erika Rossi. A presto!
Grazie, a presto!
Con Stefano Meloncelli, regista del film Leggende Metropolitane, una presentazione a Milano, Anteo Palazzo del Cinema, mercoledì 24 gennaio 2024. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, Federico, gentilissimo.
Il tuo film cosa racconta?
Il mio film parla di un hinterland, in questo caso di Milano, ma che potrebbe essere di una grande metropoli, che è pieno di persone sole, che non riesce assolutamente a far capire a queste persone come aiutarsi e che si ritrovano nei loro problemi a fare amicizia tra di loro per cercare una svolta nella vita che poi purtroppo nella maggior parte dei casi non hanno. Tutto questo condito con molto umorismo per drammatizzare comunque e molta, molta simpatia reduce della bella commedia all'italiana che ormai è diventata, è considerata politicamente scorretta e che noi invece abbiamo voluto cavalcare ancora una volta perché crediamo che drammatizzare serva anche a far riflettere.
Come nasce tutto?
Il tutto nasce 3 anni fa da me, Gianluca Di Michele, che è uno scrittore anche lui, che aveva fatto la scuola del cinema insieme a me a Milano. E praticamente durante il lockdown, come penso un sacco di passioni, è risbocciata questa nostra amicizia e con dei riferimenti sulla commedia abbiamo scritto questo soggetto. E poi per ridere abbiamo fatto dei casting, abbiamo conosciuto un sacco di artisti, soprattutto di attori, come Diego Polgaltieri, Fabrizio Marchegiani, fino all'incontro con Edoardo Costa, casuale, per una questione di amicizie, che diciamo ha certificato, secondo me, il destino che doveva avere questo progetto e che poi piano piano, chiaramente con i nostri mezzi, essendo un film indipendente, con l'aiuto di un sacco di altre persone che hanno donato i loro soldi o la loro professionalità, la loro arte, siamo riusciti a portare a termine questo film indipendente che è diventato, secondo me, una mosca bianca all'interno del panorama cinematografico italiano e non vedo l'ora di poterne appunto parlare con te, come in questo caso, di farlo vedere a più persone possibile.
Questa commedia all'italiana scorretta, su quali elementi l'avete voluta centrare?
La diversità, tendenzialmente sulla diversità appunto di questi personaggi che puoi ritrovare, perché ognuno di noi, se sta attento e anche solo va a comprare qualche cosa in un bar, riesce a scorgere certe persone, secondo me, dimenticate. Ognuno ha i propri problemi, io non voglio parlare dei problemi di chiunque, perché qualcuno se li tiene per se stesso, qualcuno li vuole condividere. Io parlo di una solitudine generale, nata magari dai problemi che ognuno ha nella vita, che non riesce assolutamente a essere sfogata se non all'interno di certi posti, come possono essere i bar nell'Interland milanese o delle grandi città come quelli che ho vissuto io, quelli in cui sono cresciuto io, e quindi ascoltando tante esperienze di questi tipi di personaggi che cercano una socialità che non hanno all'interno dei bar tra di loro, insieme a un sacco di aneddoti che appunto fanno ridere, mi è venuto in mente questa storia condita con un minimo di mystery, con un minimo di crime, chiamiamolo così, che però è soltanto una scusa. Mi è venuta in mente questa storia che non può, secondo me, non far ridere sicuramente, o non può lasciare un po' l'amaro in bocca per chi realmente vuole capire di che cosa stiamo parlando, cioè. Delle persone sole, comunque.
Sul set com'è stato il lavoro con attrici ed attori?
Secondo me è stato, tutti dicono chiaramente nelle interviste, un clima familiare. Mai come nel nostro set è stato un clima familiare, perché chiaramente ho messo insieme una troupe tecnica di persone con cui collaboro per i videoclip musicali da tanti anni, quindi noi ci conoscevamo tutti, e gli attori con le prove generali o comunque con un sacco di incontri, diciamo, borderline nel senso buono, perché ci eravamo visti prima anche soltanto per conoscerci senza parlare in se stesso del progetto fino in fondo tecnicamente, avevamo un po' fatto amicizia con tutti. Costa, diciamo, che è stato il collante di tutto questo, perché essendo un attore internazionale c'era il rischio magari che lui facesse il suo, che non si amalgamasse con il resto. Invece lui è stato il primo a mettere a proprio agio, ad aiutare tutti, e quindi è stata la ciliegina, diciamo, sulla torta della realizzazione in sé dello shooting, dei 3 mesi di shooting del film.
L'uscita in sala come la state organizzando?
Dopo l'anteprima all'Anteo faremo una premiere, che noi scherzando la chiamiamo premiere mondiale, al The Space di Cerro Maggiore, che sarebbe Legnano, ad invito, diciamo. Utilizzeremo questa come promo lancio, e poi il film uscirà in alcuni cinema che già ci hanno dato la disponibilità per una distribuzione, come a Saronno, che è dove sono cresciuto io, che diventerà un po' una serie di prime evento, oppure in provincia di Udine, oppure a Bellinzona, oppure in Toscana nella buona stagione, fino allo sfociare di un'uscita su un network che adesso non posso ancora rivelare per una questione scaramantica, per marzo. Chiaramente noi come distribuzione stiamo cercando la collabo con altri cinema, soprattutto su Milano e dintorni, dove è ambientato il film. Abbiamo dei feedback che stiamo organizzando varie altre prime. Per un film indipendente penso sia la cosa migliore riuscire a trovare dei cinema che vogliono puntare questo tipo di prodotto, per poi sfociare in un network, perché chiaramente oggi, se vuoi arrivare a tutti a una certa a livello nazionale, devi uscire su un network.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
Assolutamente, noi abbiamo voluto puntare tutto su Instagram, quindi qualsiasi notizia ufficiale di Leggende Metropolitane passerà tramite Instagram, quindi Leggende Metropolitane Movie su Instagram. E poi diciamo che a livello proprio di guerriglia marketing, da Instagram poi su altre piattaforme troverete il materiale pubblicitario anche in un modo molto simpatico. Si vedrà dopo il 29 di gennaio in tutta Milano e dintorni. Comunque è Instagram, cercate Leggende Metropolitane su Instagram.
Il film Leggende Metropolitane a Milano in proiezione all'Anteo Palazzo del Cinema mercoledì 24 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Meloncelli. A presto!
Grazie a voi, grazie a voi, grazie Fede.
Il regista Piero Cannizzaro sul suo documentario Storie d'Africa, in proiezione a Roma, al Casale dei Cedrati, sabato 20 gennaio 2024, con la presenza di Piero Cannizzaro, Giacomo Ravesi dell'Università Roma 3 e Lidia Carlotta Ferrari di Amnesty International. Piero, ben trovato.
Ben trovati a voi, buongiorno.
Ci racconti questo lavoro?
L'idea mi è venuta parlando con il gruppo di Cinemarena. Cinemarena è uno schermo itinerante della cooperazione italiana che realizza campagne di informazione su tematiche varie, sociali, non lo so, a suo tempo c'è stato l'Ebola, l'AIDS, ma in tutto il mondo. Quest'anno loro organizzavano questa campagna, quest'anno, diciamo fine 2018-2019, hanno organizzato una campagna in Africa sul tema delle immigrazioni irregolari. Bene, mi hanno chiesto un progetto e io ho detto, mi sembrava male andare a incontrare le persone che hanno, tentato l'avventura. In realtà io non sapevo quando sono partito, perché io ho girato in Africa, ma non nei posti dove, io ho fatto un mese in Senegal, un mese in Costa d'Avorio e un mese in Guinea, giorno più, giorno meno. E quindi non sapevo cosa avrei trovato. Comunque sapevo che io volevo andare a trovare queste persone che potenzialmente potevano partire, insomma. E comunque era l'idea, questo è importante, virgolettato mio, scherzo un po', ma volevo dare un volto a queste persone, dare un'identità, perché le vediamo continuamente e soprattutto, non solo, ma soprattutto nei barconi, con aria disperata, giustamente disperata, affranta, sofferente, ma sempre in mezzo a tante persone, come se fossero proprio un magma più che delle persone. Noi siamo abituati a vedere il totale. Io volevo vedere il primo piano, se vogliamo usare questa metafora filmica, che poi non è una metafora, perché in realtà io sono stato proprio sopra i volti delle persone, ma perché volevo proprio entrare un po', la mia caratteristica, mi piace un po' entrare nell'anima delle persone, un po' come avevo fatto con Ossigeno, col protagonista Agrippino Costa, insomma. Magari qui non sono stato così estremo nel linguaggio, però mi interessava dare un volto e un'identità a queste persone, che poi ho scoperto, ma non ci voleva molto, sono persone come noi vuol dire con delle gioie, delle sofferenze, con degli affetti, con delle credenze, con, ovviamente in un contesto africano e di villaggio africano. Ecco.
Quanti sono stati i tuoi interlocutori?
Comunque andavo, io chiacchieravo, parlavo sia col portiere dell'albergo che con l'autista, che con il tassista, che con chi incontravo sotto, insomma, mi viene da dire sotto casa, come faccio di solito, le informazioni erano multiple. Dopodiché ne ho filmate anche lì abbastanza, 30, 40, almeno 20 per stato, Poi però ho fatto una grande scelta, e la scelta è stata di tagliare molto, perché molte storie obiettivamente si ripetevano. Mi è piaciuto molto tagliare certe cose, però è anche vero che io vengo dalla radio, ho imparato a tagliare, e quando sono al montaggio non è più il mio girato, cerco proprio di estraniarmi e di vedere come funziona. E io considero sempre il documentario, il film, cosa che devi, anche se parli delle cose più tragiche, come in questo caso si parla anche di esperienze molto forti, però devi avere sempre un climax, cioè tu lo fai vedere perché le persone in qualche modo, in positivo o in negativo, si devono coinvolgere e possibilmente non guardare l'orologio. Quindi ho voluto fare proprio un po' un flusso e ho tagliato molto. Se proprio devo dirlo internostramente, forse adesso, visto che il film funziona, perché abbiamo fatto la proiezione a casa del cinema, la Venezia Roma al Farnese, visto che c'è molta attenzione, prende molto, forse adesso ho un po', virgolette, mi viene da dire il rimpianto di non avere messo forse quei 10 minuti in più che sicuramente avevo, però vabbè, insomma, è sempre così, quando finisci un film pensi sempre, potevo farlo così, se lo facevo più lungo, insomma, comunque è così.
Che impressioni ne hai ricavato?
Un bel insegnamento, cioè che ho incontrato, come mi ha detto e ha scritto Henry De Luca vedendo il film, persone che hanno un grande coraggio e non trasmettono, diciamo, virgolette, depressione, cioè, ma a forza di continuare. Io penso che quello che ho imparato, se vogliamo usare un tag come si usa oggi, è la parola ricominciare, cioè queste persone dopo disavventure inaudite, tipo una di queste ha cercato due volte di arrivare in Italia, poi la barca affondata nel Mediterraneo, dopo la Tunisia, ha ritentato dopo mesi, però in questi mesi ha dovuto cercare i soldi per ripartire ed era con la moglie e col figlio, e poi dopo quando li hanno ripresi i libici e li hanno messi nelle prigioni e lì gli hanno violentato la moglie davanti ai suoi occhi, hanno proprio preso la moglie che stava dall'altra parte con le donne, l'hanno portata davanti a lui e davanti al figlio l'hanno violentata. Ecco, dopo queste esperienze, cioè, uno di noi mi viene da dire, cioè, ti ammazza, insomma, no? Invece loro ha ritrovato la forza per uscire, farsi aiutare, lavorare e poi tornare. A quel punto ho detto basta, no, torno a casa mia, in Costa d'Avorio, esattamente a Carugò, che è nel nord della Costa d'Avorio, e lì si è messo a ricominciato, grazie allo IEM. Questo documentario è stato finanziato dalla cooperazione sviluppo e in collaborazione con lo IEM, anche se poi, quando una volta che ero là, io mi rendevo indipendente, cioè prendevo il mototaxi, uscivo a piedi, uscivo con i passaggi, sono le informazioni che avevo, e di giorno andavo nei villaggi a incontrare queste persone. Ecco, quindi, ritornando alla tua domanda, l'impressione è che queste persone hanno veramente una forza e una volontà incredibile, che se fosse orientata e diretta in operazioni virtuose, se loro avessero la possibilità di gestire, che ne so, piccole aziende, piccole cooperative, cosa che qualcuno sta facendo, ecco, secondo me, come si dice, non so se si dice a Milano, darebbero la birra a un sacco di persone, perché ho trovato che hanno veramente una forza incredibile, insomma, sì. Vabbè, poi dimenticavo che tra le storie, come dico sempre, io non faccio il giornalista, anche se nella parte di ricerca c'è una parte di giornalismo che devi mettere in atto, poi però quello che mi interessa è il linguaggio di un film, così come Ossigeno era tutto abbastanza storto l'immagine perché rappresentava movimento e inquietudine, perché dovevo star fermo. Qui invece, insomma, voglio dire che molte scelte, molte cose vengono scartate proprio per il motivo che cerco sempre quelle persone che poi davanti alla telecamera hanno un rapporto, mi viene da dire, positivo, insomma, no? Perché ci sono delle persone che magari hanno una bellissima storia, che per un giornalista, un inviato, andrebbe benissimo, perché loro devono solo scrivere quello che ha detto. Io devo anche pensare che c'è un linguaggio cinematografico e queste persone in qualche modo, virgolette, devono, oltre a essere brave, avere un rapporto con la propria storia, avere una bella storia, devono anche avere un rapporto con la telecamera in qualche modo, però fa parte del mio lavoro e va bene così.
Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Piero.
Viva il lupo, grazie a voi, buona giornata.
Il regista Piero Cannizzaro sul suo documentario Storie d'Africa, in proiezione a Roma, al Casale dei Cedrati, sabato 20 gennaio 2024, con la presenza di Piero Cannizzaro, Giacomo Ravesi dell'Università Roma 3 e Lidia Carlotta Ferrari di Amnesty International. Con Marcello Ribustini, uno dei curatori della rassegna 24 frame al secondo, all'Associazione Culturale Controchiave dal 21 gennaio al 16 marzo 2024. Ben trovato!
Ciao Federico, ben trovato, ciao a tutti!
Descrivici questa rassegna.
Questa è la seconda edizione di una rassegna cinematografica che abbiamo lanciato l'anno scorso a Controchiave, e che fa parte del nostro settore cinematografico, perché noi siamo un'associazione che si occupa di cultura a 360 gradi, e la rassegna è nata in collaborazione con la famiglia Valdiserri, con Luca e Paola, i genitori di Francesco, un ragazzo che ha perso la vita a ottobre 2022 a causa di un omicidio stradale. Abbiamo deciso di dedicare la rassegna a lui perché Francesco era un grande appassionato di cinema e questa iniziativa cinematografica ci sembrava un buon modo anche per omaggiare e per ricordare una delle sue più grandi passioni. I curatori siamo io e Luca Valdiserri, un giornalista del Corriere della Sera, appunto il padre di Francesco, e si svolge in un totale di 5 appuntamenti dove proietteremo 5 film sul tema della crescita e del coming of age, come si direbbe in inglese, e la rassegna in generale è a tema vario, nel senso che ogni anno, per ogni nuova edizione, scegliamo un tema e selezioniamo una manciata di film che ruotano attorno a quel tema.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Simile a quella dell'anno scorso, nel senso che come l'anno scorso noi abbiamo cercato di avere una rosa di titoli molto variegata, perché ci interessavano dei film innanzitutto importanti, in qualche modo significativi, cioè che fossero dei film belli e dei film importanti a prescindere dal tema che trattano, e poi perché ci interessava avere un punto di vista su questo tema che fosse vario sia da un punto di vista dell'autore, sia da un punto di vista del periodo di uscita del film che del paese da cui proviene. Quindi avremo film americani, film europei, film asiatici di vari periodi, quindi si va dai fine anni 50 fino agli ultimi anni, di 5 autori diversi, e abbiamo fatto la scelta precisa di non proiettare film di autori che avevamo già selezionato l'anno scorso. Quindi, per esempio, all'inizio avevamo pensato di proiettare anche Il Monello di Charlie Chaplin oppure Sweet 16 di Ken Loach, ma sono tutti e due dei registi che abbiamo affrontato già l'anno scorso e quindi li abbiamo eliminati per questo.
La proiezione è accompagnata anche da un'introduzione e un incontro col pubblico alla fine?
Assolutamente sì, ci sarà un dibattito dopo la proiezione per chi vorrà rimanere, ovviamente. E non solo, ma quest'anno stiamo cercando di coinvolgere anche degli ospiti in questi appuntamenti, che saranno prevalentemente critici cinematografici, quindi professionisti del settore che sapranno darci sicuramente un punto di vista diverso e anche più approfondito e più critico su quello che guardiamo. E il primo appuntamento, che è appunto domenica 21 gennaio, non sarà presente, però darà un suo contributo Paolo Mereghetti, critico del Corriere, storico critico cinematografico.
C'è anche un premio Corti Francesco Valdiserri.
Sì, è la novità di quest'anno, perché come l'anno scorso è andata molto bene, perché il riscontro del pubblico di chi ci ha visto è stato molto positivo, e quindi abbiamo pensato di introdurre delle novità, e oltre al coinvolgimento di ospiti abbiamo pensato all'istituzione di un premio intitolato a Francesco, indirizzato a ragazzi tra i 16 e i 23 anni che ci manderanno e che ci stanno mandando dei loro corti amatoriali e che poi premieremo. La giuria sarà composta da me, da Luca, da Paola, quindi a me, dai genitori di Francesco, da alcuni membri dell'associazione, e come presidente di giuria, membro onorario, ci sarà anche Paolo Virzì, perché l'ultimo appuntamento finale di questo progetto sarà a inizio aprile, in una data ancora da definire, sarà la giornata in cui consegneremo i premi, quindi la giornata delle premiazioni, e in giuria ci sarà anche Paolo Virzì.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Trovate tutte le informazioni sul sito di Controchiave oppure sul profilo Instagram. In tutti e due i casi il profilo Instagram si chiama Controchiave, mentre il sito si chiama www.controchiave.it.
24 frame al secondo e il premio Corti Francesco Valdiserri all'Associazione Culturale Controchiave a Roma dal 21 gennaio al 16 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Marcello Ribustini. A presto!
Grazie Federico, grazie a te, a presto!
Con Alberto Crespi, direttore di Bianco e Nero, per presentare il numero 607 della rivista dedicata ad Anna Magnani. Ben trovato.
Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori.
Partiamo dalla rivista, raccontiamola per chi non la conosce.
Dunque,
Bianco e Nero è una delle più antiche riviste di cinema del mondo, è stata fondata negli anni 30, più o meno quando è stato creato appunto il Centro Sperimentale di Cinematografia, è edita dal Centro Sperimentale e da Edizioni Sabine, esce 3 volte all'anno ed è una rivista monografica, ogni numero è dedicato a un argomento. Quest'anno i 3 numeri del 2023 sono stati dedicati il primo a Gianni Amelio, il secondo a Nanni Moretti, con dei contributi tra l'altro molto importanti e molto sfiziosi da parte di entrambi i registi che hanno collaborato ai numeri, mentre nel 3° numero abbiamo voluto celebrare i 50 anni della morte di Anna Magnani. È un numero secondo me abbastanza particolare perché è curato da una giovane studiosa che si chiama Chiara Ricci, che oltre a essere appunto una studiosa è anche una collezionista di vecchie riviste, vecchi manifesti, di memorabilia del cinema italiano del passato, ecco, il che ci ha consentito per esempio di inserire nel numero, questa è una novità assoluta perché come capite dal titolo Bianco e Nero, la rivista è tutta in bianco e nero, ma in questo numero c'è un 16° delle pagine a colori che riproducono copertine di riviste d'epoca, naturalmente dedicate ad Anna Magnani, che ci permettono di ricostruire come questa donna è stata raccontata, non solo dai meravigliosi film che ha fatto delle sue grandi interpretazioni, ma anche dai media, dalla stampa popolare dell'epoca, di come fino agli anni 40, direi da Roma Città Aperta in poi, Anna Magnani sia diventata veramente un'icona di questo paese, oltre che una grande attrice. Mi verrebbe da dire un'icona pop, anche se la parola pop negli anni 40 e 50 non si usava ancora, ma in qualche modo Anna Magnani l'ha anticipata, un po' con la curiosità, a volte anche morbosa naturalmente, che c'era per la sua vita privata, per i suoi amori eccetera eccetera, ma anche per la sua forte indipendenza, per il suo modo spesso virulento di affermare la propria identità di attrice e di artista. Quindi io credo che il personaggio di Anna Magnani sia stato importante anche proprio per l'evoluzione del ruolo della donna in questo paese, per l'evoluzione del modo in cui le donne hanno guardato a se stesse, ecco, e questo la rende un'attrice di incredibile modernità e in questo numero abbiamo tentato di raccontarlo.
Continuiamo a svelarlo. Com'è articolato questo omaggio?
Il numero contiene vari contributi, contiene anche delle interviste, ad esempio una lunga intervista con Caterina e Silvia D'Amico, che sono le figlie di Suso Cecchi D'Amico, che di Anna Magnani fu la grande sceneggiatrice, che di Anna Magnani fu collaboratrice e grande amica. C'è un intervento di Ascanio Celestini, c'è un breve intervento secondo me molto bello di Luca Barbarossa, che parla della Magnani cantante, che è un aspetto non secondario della sua attività. Infatti Luca Barbarossa le dà credito, da cantante a sua volta, di essere stata una grande cantante e soprattutto una grande interprete. Ci sono dei testi d'epoca che abbiamo ripreso appunto da queste vecchie riviste, quindi anche delle interviste con lei. C'è un'intervista immaginaria con lei, fatta oggi da Patrizia Carrano, che è la sua massima biografa e massima esperta, e poi tutta una serie di saggi sia sul suo lavoro teatrale, scritto da Masolino D'Amico, a sua volta figlio di Suso Cecchi D'Amico e grande critico teatrale, sia naturalmente sui film più importanti, da Roma Città Aperta a Bellissima, all'Onorevole Angelina, al rapporto con Rossellini, insomma un po' tutta la carriera della Magnani, teatro, cinema, musica, televisione, è indagata in maniera estremamente accurata.
A questo punto ti chiedo, qual è la tua visione di Anna Magnani?
Io penso che si possa tranquillamente dire che Anna Magnani è stata la più grande attrice italiana di sempre. Naturalmente ce ne sono state tante altre, pensiamo a Monica Vitti, pensiamo a Mariangela Melato, proprio per riferirci alle attrici e non solo alle dive come Sofia Loren, come Gina Lollobrigida, come Silvana Mangano, che sono state altrettanto importanti, altrettanto brave. Ecco, forse Anna Magnani è quella che meglio di tutte tiene assieme questi due aspetti. È stata indiscutibilmente una diva e però è stata una grandissima attrice di teatro e di cinema, anche di teatro leggero, di rivista. È stata, prima della Loren, l'unica attrice italiana capace di andare a Hollywood e di vincere un Oscar per un film americano in cui recitava in inglese, La rosa tatuata. È stata la più grande ed è stata la più versatile, sapeva far tutto. Sapeva cantare, sapeva ballare, sapeva fare i ruoli drammatici, tragici, sapeva fare i ruoli brillanti, sapeva essere comica, poteva recitare con Marlon Brando e con tutto. Non so che cos'altro si potrebbe chiedere a un'attrice di quel calibro.
Ci dai tutti i riferimenti web per la rivista?
La si può ordinare sul sito delle Edizioni Sabine.
Il numero 607 della rivista Bianco e Nero, dedicata ad Anna Magnani. Un saluto e un ringraziamento al direttore Alberto Crespi. Alla prossima!
Alla prossima, un saluto a te e di nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Con Silvia Moras per presentare la mostra Cinema Effimero, le carte povere raccontano la settima arte, dalla collezione di Silvia Moras. A Pordenone, Galleria Sagittaria, dal 13 gennaio al 10 marzo 2024, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Presentiamo questa mostra?
È una piccola grande mostra di una piccola grande collezione che è fatta appunto di materiale effimero. Per materiale effimero intendiamo tutti quei materiali tendenzialmente di piccole e medie dimensioni, stiamo parlando di figurine, calendarietti, ventaglietti, album di figurine che ritroviamo dai primi del Novecento, legati ovviamente alla settima arte e al cinema, fino più o meno agli anni 50-60. Insomma, questo è stato un periodo in cui abbiamo una presenza piuttosto consistente, e qui è stata fatta una mostra che, oltrendo una piccola parte della collezione, che continua a crescere, perché poi continuo a trovare materiali, pezzi in ogni parte del mondo. Questa è una cosa assolutamente importante da sottolineare, quindi non solo italiani, ma anche spagnoli, uruguayani, francesi, danesi, insomma c'è un po' di tutto proveniente da ogni parte del mondo.
Da quanti pezzi è composta l'esposizione?
L'esposizione, se contiamo gli album, più o meno abbiamo un 300 pezzi esposti. Alcuni sono molto molto rari, ad esempio ci sono dei silk cards, che sono delle figurine stampate su seta, più o meno andiamo dal 1906 al 1903, alcune tra l'altro sono stampate anche a colori, fino alle carte da gioco e da domino spagnole degli anni 20, con gli attori del periodo del muto. Ecco, un altro pezzo, altri pezzi molto, molto delicati e molto rari sono gli scrapbooks, questi diari fatti con i ritagli dei giornali. Qui ce n'è uno americano e uno inglese, che raccontano pezzi unici, entrano nel mondo fandom, raccontano il rapporto affettivo, questo legame tra i fan e il cinema, gli attori o un genere cinematografico a cui appunto questi appassionati erano legati. E quindi ci sono diversi pezzi, più o meno siamo sui 300, poi ci sono anche delle riproduzioni, quindi riproduzioni di originali degli album, sono state fatte delle scansioni per permettere di vedere anche gli interni degli album.
Immagino che esista tutto un mondo a livello globale di collezionismo di questa oggettistica.
Sì, c'è un mondo, ma è un mondo piccolissimo. Ho iniziato dicendo che è una piccola grande collezione ed è una piccola grande mostra, perché in realtà di mostre su questo tipo di materiale ce ne sono state pochissime, quasi nessuna, e ci sono pochissimi collezionisti di questo tipo di materiale. È un collezionismo di nicchia, infatti sono molto contenta, mi fa molto piacere che quello che io chiamo cinema effimero. Ci sono delle ricerche in ambito accademico, quindi siamo nell'ambito dei visual studies, su quello che vengono chiamati gli effemera o cinefemera. È comunque un ambito molto molto puntuale, preciso, che ha una nicchia anche molto ristretta. Quindi l'idea di fare una mostra, di condividere con un pubblico molto ampio questa collezione, mi dà grandissima soddisfazione.
Ne esistono archivi pubblici?
No, o meglio, c'è un museo nell'Exeter, in Inghilterra, che si chiama il Bill Douglas Museum, che ha un'esposizione, parte sempre da una collezione privata, e da lì in atto è poi un museo che colleziona non solo però materiali effimeri, colleziona un po' tutto quello che ruota intorno al cinema, dalle lanterne magiche agli scrapbooks, e dentro ci sono un po' di materiali effimeri, ci sono un po' di collezioni interessanti che possono essere vicine alla mia collezione, però non esistono di fatto degli ambiti museali specifici in cui si trovano questi tipi di materiali.
Ci sono dei riferimenti web per avere maggiori informazioni sulla mostra?
Sul sito del Centro Cultura Pordenone ci sono delle informazioni relative alla mostra, e c'è il mio profilo Instagram, che è Silvidet, o il mio profilo Facebook, in cui continuo a raccontare la mostra, ci sono delle foto delle esposizioni, e a breve comunque sto lavorando su un sito dove ci sarà anche un portfolio con una selezione appunto di materiali che sono davvero molto eterogenei anche tra loro relativi alla mia collezione.
La mostra Cinema Effimero, Le carte povere raccontano la settima arte, dalla collezione di Silvia Moras, a Pordenone, Galleria Sagittaria, dal 13 gennaio al 10 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento a Silvia Moras. A presto!
Grazie mille, grazie, vi aspetto.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.